Bentornati ragazzi, questa è la seconda parte del podcast con Matteo Rinaldi. Vi invitiamo a guardare la prima di continuare.
No, comunque, secondo me questo è veramente un discorso interessantissimo. È veramente, sembrano tutte magari stupidaggini, cose, ma in realtà fanno veramente un sacco la differenza, anche da un punto di vista che se ne parla spesso, no, della scheda perfetta, del programma perfetto, quando poi magari uno si lascia da parte completamente le enjoyability, no, dell'allenamento, eccetera. Io ho fatto tante cose nella mia vita e nella mia carriera sportiva, anche prima di allenarmi in palestra, che non mi sono piaciute ma che devo fare lo stesso. Ma pensare, ora come ora, di dover fare solo roba che non mi piace? No. No. Tante volte magari, io vedo magari, che ne so, o sento degli amici che magari sono seguiti da altri coach, e magari non mi piace particolarmente il loro approccio. Poi magari sono dei coach stratosferici a livelli top e con me si comporterebbe in modo totalmente diverso. Non sto dicendo questo, quindi la premessa è questa. Però magari non mi piace proprio l'approccio che magari hanno, eccetera. E penso, cavolo, se a me avessero da fare questi lavori, cioè proprio non li farei, non ce la farei, eccetera. Quindi anche da questo punto di vista qua c'è una componente importante.
Chiaro.
Cioè, se io, coach, reputo fondamentale una determinata cosa, ma quella persona proprio vedo che non gli piace,
No,
anche se
assolutamente.
potenzialmente ha una capacità di avrebbe un margine di miglioramento galattico perché è super forte, super bravo, è super competente, eccetera. E io continuo a martellare lì. Secondo me, anche se lui progredisce sui parametri allenanti che io ho, su cui io ho costruito la progressione, magari poi non gli dà quell'effettivo risultato che avrei avuto se. Poi la cosa difficile dell'allenamento, come tutte le cose, è sempre il ma se. Io ho raggiunto questa condizione facendo questo. Bravo, la condizione era perfetta. Ma che cosa ne sai di che condizione avresti raggiunto se avessi fatto l'esatto contrario? È
Certo.
sempre quella la cosa. Io adesso ho raccontato un sacco di cose della mia esperienza e tutto. E dico, cavolo, quella cosa ha funzionato. Sì, Matte, ma se tu non l'avessi fatti quei metabolici, cosa succedeva? Magari ci arrivavi
Esatto.
meglio. Che cacchio ne so io? Se tu ti
Esatto.
allenavi 7 volte al posto che sei, magari meglio. Se allenavi 2 volte, magari non lo puoi sapere. Quindi io ho fatto così, ha funzionato? Sì, ma non hai idea di che cosa avrebbe potuto funzionare e in che modo. È sempre questa la cosa, secondo me, difficile del perché anche su tantissime cose non si viene mai a capo e non c'è mai una risposta. Tipo la domanda della serie perfetta, la domanda della ripetizione perfetta, della scheda perfetta e tutto quanto. Perché ci sono una marea di concause particolari. Pensiamo anche soltanto alla situazione in cui tu sei e, diciamo, proponi lo stesso tipo di lavoro, la stessa cosa. La stessa persona, due momenti separati della sua vita o della sua giornata, danno due effetti completamente diversi. Totalmente. Totalmente. Quindi c'è una quantità di variabili in gioco assolutamente complicatissima e immensa. E il bravo coach, il bravo atleta che si conosce, appunto, riesce a capire dove deve indirizzare verso un'altra cosa e dove invece deve lasciare così. Un
Chiaro.
Leo Coccia, frenargli tutte le sante eccentriche, frenargli le concentriche, mettergli fermi in allungamento, magari lo destabilizza completamente e non gli dà quel risultato che lui potenzialmente potrebbe avere, e invece a qualcun altro quella cosa lì serve tassativamente. Un'altra cosa, ad esempio, su cui io mi sento di poter migliorare tantissimo ad atleta è questo: il capire i segnali del mio corpo, cioè distinguere qual è il segnale da dire, ok, mi devo fermare o devo fare di più, dal ok, non mi devo fermare, ok, non devo fare di più. Quello
Chiaro.
è un'altra cosa, secondo me, a cui io conosco ragazzi molto più giovani di me che hanno una capacità incredibile di autogestirsi, autocontrollarsi, che invece io, ad esempio, non ho. Che io sempre ammesso, cioè io ho bisogno di qualcuno che mi dica che cosa fare. Io sono bravo solo a eseguire gli ordini. Nel momento in cui qualcuno mi lascia carta bianca, io esplodo, io vado fuori di testa, non sono in grado. Non sono in grado, è un grandissimo limite. Il mio grandissimo limite, e quando mi viene lasciata carta bianca io tendo sempre a esagerare, eccetera, eccetera, eccetera.
Chiaro.
E anche quello, cioè, sono tutte cose veramente io dico sempre, sono le cose di cui nessuno parla, ma che poi alla fine veramente, cavolo, fanno la differenza, no? Sembrano cose assurde, però veramente, quando stavo proprio facendo il discorso adesso, no? Quando proponi la stessa cosa, la stessa scheda a due persone diverse, ma anche alla stessa persona, in due momenti differenti della sua carriera sportiva, vengono fuori due cose diverse. Tu dici, ma com'è possibile? Movimento più semplice del mondo, lo facciamo tutti uguale, no? Metti me, Matteo Picchia, leg extension. Digli, fai una serie da 10. Cioè, ma vengono fuori due robe diverse. Lui magari ci mette 50 secondi, io ce ne metto 30. Magari lui escono gli occhi fuori dalle orbite, io arrivo alla fine fresco. Magari lui dopo recupera un minuto e fa due ripetizioni. Magari recupera un minuto e ne faccio altre 12. Cioè,
Sì,
non
sì, sì.
si, uno non può dire, cavolo, l'allenamento uguale alla scheda perfetta. È impossibile.
No,
Cioè.
esatto. Sì. E da questo nasce una riflessione, ovvero che i coach, secondo me, a un certo punto cominciano a sposare il loro approccio, o almeno io mi rendo conto che un cliente che viene da me, se viene da me mi chiede di fare tutto in 5x5, di fare progressioni sulla forza, di fare aumenti sul volume, di fare cose alla Israetel, per cui ogni settimana aumenta l'effort, parte da un RIR 5, arriva a un RIR 0 dovunque con il triplo del volume. Io non sarei ma non è che non sarei in grado di applicarlo, è che penso che se andassi da un coach che applica quel tipo di metodica lì, che sicuramente funziona, non sto qui a dire che non funzioni perché non è vero, perché se vai a compensare con il
Esatto.
volume in qualche modo il portafoglio lo tieni lo stesso. Non so quale sia migliore, forse ho il bias di ritenere quello che facciamo noi o comunque un allenamento di intensità più alta migliore, ma forse non è nemmeno così, perché forse la differenza è così, no, così piccola che di fatto il fatto che ci sia un
È
fattore di
rilevante.
enjoyability, per cui alla fine se non ti piace fare allenamento ad alta intensità, lo fai contro voglia e ottieni più risultati facendo appunto allenamento a buffer, ampio buffer, però magari con volume più alto. Dicevo, il coach si specializza su quello che lui stesso fa e quindi cerca di proporre cose simili, che per carità non devono essere necessariamente uguali, ma comunque ogni coach impara a dare il meglio di quella stessa metodica. E secondo me questa è una cosa che comunque non è negativa, nel senso che ci sta andare da un coach che comunque è simile a te, nel senso che per carità è anche giusto provare approcci differenti per vedere cosa funziona, però ad un certo punto non ha senso andare da un coach e chiedergli completamente altre cose, perché di fatto il coach ti dà un protocollo e tu non è che puoi stare a chiedergli sì, ma io vorrei questo, sì, ma io vorrei quello, sì, ma io vorrei. Cioè non ha senso andare da uno e chiedergli
Certo.
una cosa completamente differente da quella che offre, perché potevi andare benissimo da un altro professionista. E questa è la prima
Esatto.
riflessione. La seconda riflessione è che dall'altro lato il coach non deve dire quello che faccio io è la cosa migliore, perché la faccio io e sui miei clienti dà risultato, perché non vuol dire appunto che se avessi fatto qualcosa di differente, avessi avuto clienti differenti, non avresti avuto un risultato medesimo o addirittura superiore. Quindi lo trovo stupido da parte di chi dice che funziona solamente il cedimento oltre il cedimento, o chi dice che bisogna per forza lavorare a buffer, che bisogna per forza lavorare con i fondamentali, che se non lavori con i fondamentali non diventi forte. Sono cose sterili, secondo me, perché di fatto i risultati sono simili o comunque le differenze sono minimali e non ha senso dire che quello che fanno gli altri perché tu non lo fai è sbagliato. Tu non lo fai e non lo sai applicare. Questa è la mia opinione. Poi, per carità,
Esatto.
ci sono delle cose discutibili perché ci sono degli approcci, per quanto mi riguarda, discutibili, cioè fare alto volume sui fondamentali per avere transfer. Mi sembra una cosa che è un po' infondata su certi punti di vista, però comunque ci sono delle cose da valutare che funzionano. Oggettivamente tutto funziona. Quindi sì,
Esatto.
questo è il mio punto di vista.
Esatto. Soprattutto ognuno di noi sicuramente ha una predisposizione. Se fai qualcosa di diverso da quello che hai sempre fatto, sicuramente qualche risultato te lo porta. Il discorso è però, magari nell'immediato, ma poi continua a dartelo. Magari è una roba che veramente fa schifo, che non è sostenibile per te. Allora non c'ha senso, anche se potenzialmente è la cosa migliore del mondo. Che ne so, mi viene in mente un esempio stupido, no? Ne parlavo un po' di tempo fa. Mattia Zanutto, avete presente, no? Tutti
Sì. No,
quanti.
non lo
Lui ha
conosco, però.
rivoluzionato. È un ragazzo italiano allenato da Amerigo Brunetti. Lui per rivoluzionare le cosce, a un certo punto Amerigo gli ha detto: guarda, tu devi fare 1000 squat a settimana con bilanciere, cioè caricato. 1000 squat a settimana. Poi si è messo lì e li ha fatti. Ok, ha funzionato. Bene. Avesse fatto altro, avrebbe raggiunto lo stesso risultato? Boh, chi lo sa. Lui il risultato sicuramente l'ha ottenuto. Ma mettiamo che mettessimo lo stesso lavoro a due persone differenti, uno che adorava fare squat come Mattia e uno a cui faceva veramente schifo. Secondo voi ottenevano lo stesso risultato? La
No,
stessa
assolutamente.
persona, però con due approcci diversi, nel senso alla stessa persona piace e alla stessa persona non piace. Boh, non lo so. Io dico solo che se mi mettessero 1.000 ripetizioni leg extension, che io la odio, anche se mi dicessero, guarda, tu la fai per un anno così e le tue gambe diventano le migliori del mondo, io non la faccio. Infatti il mio limite probabilmente all'atleta sarà sempre quello, per carità, ma io, cioè, mi sta bene così.
È un limite fino a un certo punto,
Sicuramente
perché
so che tirando magari 2 ripetizioni di stacco alla morte col sangue dal naso, migliorerei, magari sì, ma... Lo faccio una volta, 2 volte, poi magari no. Preferisco andare a cedimento sulle 12. Che cavolo ne so, capisci? È un
è un
discorso
limite fino a un certo
complesso.
punto, perché tu hai la fortuna di avere comunque un coach molto molto competente, però c'è chi fa il soldato, fa le cose alla lettera. Io penso qui in UK perché ho avuto l'esperienza di parlare con qualche ragazzo, un po' diciamo ingenuo in palestra. Qui c'è molto l'idea del soldato. Quindi qui anche la persona media che vuole ottenere risultati da spiaggia, ha comunque una famiglia, tutto. Cioè qui sono dei soldati. Se ti danno il meal plan in cui ti dicono che devi mangiare 20 grammi di carboidrati per 5 mesi, qui li mangiano. Cioè qui sono veramente così. Solo che poi ci sono dei coach, cioè c'è questo qua che è venuto e mi fa: sì, io ho due lavori. È una sera l'ho incontrato in palestra e mi fa: sì, ho due lavori, ho la fidanzata, stiamo facendo la casa di qua e di là, faccio fatica ad arrivare a fine mese. Il mio coach mi ha messo un'ora di Stairmaster ogni mattina, questo qua in bulk, un'ora di Stairmaster ogni mattina più l'allenamento il pomeriggio, 7 giorni su 7. Io l'ho guardato e gli ho detto: ma scusa, ma questo lavoro ha senso? Cioè, nel senso. Poi tra l'altro gli ha messo anche tipo due accessi a due palestre differenti perché ha macchinari differenti, questo paga due abbonamenti, cioè cose veramente folli. Ma ha senso fare una cosa di questo tipo quando gli obiettivi non sono calibrati con quello che con l'investimento che stai mettendo? Cioè, nel senso, se il tuo obiettivo non è massimizzare il tutto, hai una vita all'esterno, hai qualcosa che ti rende felice
Esatto.
all'esterno e non hai neanche intenzione di
Esatto.
competere, che senso ha
Sì.
mettersi a investire 3 ore al giorno? Facendosi veramente un culo tanto, perché io posso immaginare in cut questo, se fa un'ora di Stairmaster al giorno in bulk, cosa posso fare in cut? Il senso di questa cosa, dove sta? Dove sta?
Il senso scientifico è sempre che nell'allenamento, in tutti gli sport, la limitante è il recupero. La limitante è quello, non è quanto puoi dare, ma è quanto puoi recuperare. E in questo caso qua, secondo me, è nel bodybuilding a maggior ragione, è il dare il massimo con il minimo. Sempre quello, che è il discorso che facevi tu, esattamente quello, è l'ottimizzazione. È ovvio che se faccio 1.000 serie di leg extension mi crescono le gambe, cioè
Bravo.
parliamoci chiaro, mi cresceranno, cacchio, no? Prima o poi. Sì, ma ha un senso. Cioè, posso ottenere lo stesso risultato o addirittura migliore facendo altro? Probabilmente sì. Ok? E va appunto ottimizzato.
Non è che sei
Perché
un
poi appunto
debole,
la
non è che sei un
limitante è
debole.
quella.
È questo la cosa che entra difficilmente in testa alla gente, per cui se tu parli di ottimizzazione ti dicono: beh, basta che spingi. Beh, basta che spingi, non lo so quanto basti che spingi quando magari facendo una cosa migliore ottengo lo stesso risultato. Con meno fatica, che per carità, da un lato puoi vedere, fai meno fatica, sei più debole, dall'altro lato penso, beh, posso fare di più perché ottengo meno fatica. Quindi posso fare di più, ottenere più risultato a parità di sforzo che ci metto, di impegno che ci metto, e magari riduco anche il tasso di infortuni, che sinceramente è una cosa che penso sia la
Che
cosa
non
più
è male.
importante e più rilevante dell'ottimizzazione dell'allenamento, perché i risultati li ottieni anche facendo le cose più stupide quando c'è un minimo di tensione sul muscolo, cioè, ma che senso ha trovare esercizi che magari siano più dolci sull'articolazione, che magari utilizzare un controllo che non sia uno slanciare, utilizzare l'inerzia, che sia. Se vuoi
Esatto.
allineare magari quello che può essere la linea di movimento dell'articolazione a quello che è la traiettoria, banalmente penso a anche un curl con bilanciere che magari non è ottimale per l'articolazione, magari fare qualcosa di più allineato. Per carità, il bicipite ti cresce uguale, secondo me ti cresce veramente uguale, la differenza praticamente inesistente. Non sto dicendo che uno diventi come quelli che ti dicono che se ti metti a fare le alzate laterali sul piano scapolare piuttosto che sul piano frontale, a un certo punto ti cresce il deltoide, ti esplode. Perché lei fai sul piano scapolare, porti l'omero 30 gradi più in avanti, magicamente cambia tutto. È palese, no? No, però magari sul lungo termine, se fai 20 serie a settimana, magari qualche nicola alla spalla ti viene, magari se le fai sul piano frontale, magari se invece disposti sul piano scapolare, non so quante volte ho detto magari, ma ripeto, ottieni alla fine, ti dà meno fastidio all'articolazione, ecco.
Sono assolutamente d'accordo. Totalmente. Tra l'altro, questa cosa della sostenibilità dell'ottimizzazione è una cosa di cui Elia parla tantissimo sui social, su Instagram, quando vedo le tue storie, che pubblichi sempre un sacco di check dei clienti, eccetera. A me piace un sacco che spieghi un pochettino anche gli approcci che hai utilizzato, eccetera. Questo è, secondo me, il tuo cavallo di battaglia ed è la motivazione per cui hai un sacco di clienti, sei un coach riuscito, affermato e soprattutto che riesce, seguito e nel senso a... un buon seguito di persone da tanti anni, clienti affezionati, secondo me anche per questa motivazione qua. Poi correggimi se sbaglio, no, Elia?
Sì, ti ringrazio, è un messaggio che ci tengo che passi molto, un po' perché ho collaborato con tante persone che hanno avuto in passato un sacco di problemi, un sacco di niggles e perché li ho provati anche sulla mia pelle. Recentemente nel 2021 al lower back e quest'anno alla spalla destra, con un infortunio molto recente al sovraspinato ed effettivamente un po' per informazione, per curiosità mia e per esperienza accumulata nel tempo, ho cercato insomma di renderlo un po' un cavallo di battaglia, credo, o comunque di insegnarlo anche al cliente che non importa quanti chili hai sul bilanciere o scegliere il gesto per poterlo fare con la maggiore quantità di carico utilizzabile, ma farlo con un obiettivo, ecco, molto preciso. Quindi sì, concordo con quello che hai detto e ti ringrazio di nuovo, assolutamente.
È quello, il discorso è sempre quello, cioè devi veramente ottenere il massimo con il minimo, cioè oggettivamente al tuo corpo, che per quanto sia una macchina perfetta e capace di tollerare chissà che cosa, tu devi cercare di ottenere il massimo con il minimo, cioè tu più, se tu gli dai il massimo, comunque devi dare qualcosa in cambio di questo massimo.
Certo.
Se vuoi avere il massimo, devi dare qualcosa in cambio. Il discorso è: ho 200 kg di squat sulla schiena e quindi il carico assoluto è una cosa di cui uno non si deve dimenticare, perché spesso c'è anche questa cosa del ma lavoriamo alla stessa percentuale massimale. Sì, però c'è differenza tra uno che ha l'80% del massimale su 150 e uno che ce l'ha su 50, cioè il carico assoluto è importante nel senso. E quindi questa cosa qua, a maggior ragione che dicevi tu, è fondamentale, cioè se per ottenere lo stesso risultato mi devo andare a compromettere un sacco di cose e devo dare tanto in monete per ottenere molto poco, non vale
Certo.
probabilmente la pena, no? Soprattutto perché questo è uno sport, ma come tutti gli sport ti pagano. La prima cosa che deve esserci è l'aderenza, la costanza, lo devi fare per tanto tempo, soprattutto se è una cosa che ti piace fare. Cioè, se invece il tuo obiettivo è semplicemente quello di distruggerti di modi, ce ne sono infiniti. Oltretutto, al contrario di altri sport, che ne so, mi viene in mente, io sciavo, ho giocato a calcio e tutto quanto, no? Quegli sport lì spesso sono sport che ti distruggono sul momento. Cioè, sugli sci, per dire, cadi, inforchi, per lo sci, esplodi, salti in aria, eccetera. Ti fai male. Bene. Il bodybuilding, il culturismo, ma anche per dire che ne so, io gioco a tanta tennis, sono un po' subdoli, tra virgolette, come potrebbe essere anche una disciplina tipo il nuoto, eccetera, perché ti danno quei dolori cronici che si cronicizzano, no? Che è un'usura lenta, 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 ma che poi quando arriva non ti togli più, non ti togli più. Mi viene in mente il classico gomito del tennista, non l'epicondilite. È un problema, una rottura di scatole galattica. Preso non ci fai caso, niente, 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 niente. Poi quando arriva a toglierla è una rottura di scatole incredibile. Tutte le infiammazioni, tutte le tendinopatie, eccetera. Quelle sono veramente rotture di scatole, perché finché cadi e ti rompi una tibia, ok, è un infortunio grave, eccetera, però te ne rendi conto sul momento e una volta che hai finito che hai avuto una certa prognosi, una certa diagnosi, e hai finito il tuo tempo di cura, la tua cura, insomma, è finita lì. Invece spesso sono usure, eccetera, 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 che poi uno si porta avanti per tanto tempo. E quelle poi sono quelle che ti limitano sul lungo periodo. E se, appunto, dicevamo, la costanza e l'aderenza sono la cosa principale, ci va longevità. Se non c'è sostenibilità, non c'è longevità. Se non c'è salute, non c'è di nuovo longevità. Quindi, a maggior ragione, questo deve essere il discorso chiaro, no?
Nel BV puoi
Certo.
anche prevenirle da un certo punto di vista quelli che sono i niggles in futuro, nel senso che sugli sci, se cadi sugli sci, non è che oltre vabbè, a fare qualche tipo di preparazione specifica pre-infortunio per potenziare la forza, per evitare magari anche a calcio, per rinforzare sia i femorali che i quadricipiti, puoi fare qualcosa di questo tipo sicuramente, quindi ti limita la probabilità di infortunarti, però a un certo punto il gesto è quello, la probabilità che di farti male ci sono, se fai una carriera, prima o poi qualcosa ti succede. Con probabilità
Esatto.
quasi pari a uno. Se sei invece nel bodybuilding, comunque, secondo me, anche se comunque arrivi a spostare dei carichi elevati, puoi in qualche modo cercare di prevenirle perché non stai facendo nulla di pericoloso. Stai semplicemente sottoponendo il tuo corpo a degli sforzi uguali, costanti, ogni volta. sempre ripetitivi. Quindi, se riesci a rendere questi sforzi, a dare una probabilità a questi sforzi di sviluppare un infortunio di molto inferiore, alla fine sommandosi ottiene la probabilità di infortunarti sul lungo termine comunque di molto più piccola. E questa è la prima cosa. La seconda cosa è una cosa che mi ha presentato Elia e della quale non ho mai sentito parlare praticamente nessun altro, ed è una cosa che mi disse forse all'inizio del coaching addirittura, ormai sono 2 anni, forse 2 anni e mezzo, qualcosa di questo tipo. Era una cosa legata al volume allenante, per cui non preferisci non spingerti mai a un volume alto, proprio tipo al massimo volume recuperabile, perché preferisci stare a un volume medio barra alto, o a volte anche medio basso, piuttosto di portarlo avanti per più tempo, piuttosto che forzare e rischiare di farsi male, perché alla fine se fai un anno con un volume alto e poi ti fai male e dopo non fai più niente per altri 6 mesi, forse ha molto più senso fare metà,
la differenza
fare
di
tre
volume.
Quarti e andare avanti 3 anni senza farsi male. Ed è una cosa che non ho mai sentito dire da nessuno, sempre spingersi vicino al massimo volume recuperabile, però secondo me ha senso. Ha senso perché quando arrivi al massimo le probabilità di infortunarsi molto di più aumentano. E forse è una cosa del dire, vabbè, faccio uno sport quindi devo prendermi un rischio, però va valutato, perché magari se hai l'agonista che deve prendere tanta massa muscolare, ok? Se hai il cliente della general population, secondo me esporlo a un rischio di questo tipo per fargli prendere quel 10% di massa muscolare in più non ha senso, almeno dal mio punto di vista.
Certo.
Assolutamente. Assolutamente
d'accordo. Ti faccio una domanda,
assolutamente
Matteo.
d'accordo. Dimmi tutto.
Hai parlato prima degli aumenti di carico in molti esercizi nei periodi che hai speso in surplus calorico. C'è stato qualche cambiamento in termini di gestione del volume da questo punto di vista negli esercizi esclusivamente più tassanti? Tipo, mi ricordo il tuo Smith Squat nelle storie che sei riuscito ad aumentare il carico. Hai fatto nel tempo una diminuzione del volume perché le serie erano più sistemicamente impegnative o è successo qualcos'altro?
No, è andata proprio come hai detto tu, Elia, e ti dico, tendenzialmente la riduzione del volume è anche abbastanza veloce, cioè nel senso che post-cut magari iniziavo con 4 serie, erano proprio, mamma mia, una roba, cioè me le sognavo di notte, avevo gli incubi a farle, diventavano molto rapidamente 3, adesso ad esempio sono già diventate 2 quelle serie lì. E poi, ad esempio, per quanto riguardava, ad esempio, lo squat, io la progressione me la impostavo, ad esempio, in questo modo qua. Era sempre un chasing the log all'inizio, e io partivo da 3 serie. Queste 3 serie mi davano un rep range. Quando mi accorgevo che non riuscivo a migliorare, facevo una cosa pessima dal punto di vista della programmazione, però sì, mi ha funzionato. Se pareggiavo le rep della settimana precedente, aggiungevo una serie con lo stesso carico. Tipo punizione. Ok, ho fatto 7-6-5 con 140 di squat. La settimana dopo ho fatto 7-6-5 con 140 di squat. Aggiungiamo una serie, ne facciamo ancora 5 magari. La settimana dopo partivo sempre con 140. 140, però riuscivo ad aumentare le ripetizioni. Perfetto, erano di nuovo 3 serie. Stessa cosa, andavo avanti così, avanti così, avanti così, avanti così. Ed effettivamente poi è andata alla grande. È andata alla
Bello
grande.
questo, molto bello.
Sullo
È un bel
squat, ad esempio,
metodo
lo facevo,
autoregolato.
Lo squat.
Ci sta. È un bel
Ora,
metodo.
chiaramente funzionava molto perché chiaramente l'adattamento neurale, nervoso e coordinativo stava migliorando, perché io facevo di più, lo stimolo muscolare magari non era paritetico al miglioramento che io stavo avendo dal punto di vista coordinativo, quindi probabilmente era molto più quello. Però poi alla fine in realtà mi ha aiutato a gestire resistenze più elevate con la stessa tensione, con un maggiore feeling, quindi alla fine, per un motivo o per l'altro, alla fine sono migliorato. Quindi alla fine è servito. Ripeto, dal punto di vista della programmazione, questa è una cosa che non puoi fare assolutamente su tutti gli esercizi, eccetera. Però su di me in quel contesto preciso ha funzionato, ad esempio. Su invece tutti gli altri esercizi dove magari non mi interessava o non avevo quel genere di idea di progressione, allora diventava pressoché inutile. Quindi se poi all'esercizio successivo, che poteva essere, che ne so, la pressione a gamba, io pareggiavo la performance della settimana precedente, dovevo essere comunque soddisfatto perché ero arrivato con più fatica accumulata. Quindi, chiaramente, arrivando con più fatica accumulata, quella serie diventava più complessa. Se pareggiavo le ripetizioni, andava comunque molto bene. Se invece miglioravo tanto quanto, eccetera. Poi, io infatti, ho sempre lavorato al 99%, ed è quello su cui ancora appunto ho margine sul chasing the log, e non solo, appunto, sempre precisando il non. Chasing the log vuol dire soltanto, ok, scrivo il peso, scrivo la ripetizione e boh, si progredisce lì, ma sempre con Cioè, una logica e diciamo dei paletti per quanto riguarda tecnica, ROM, e velocità di movimento, tutto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, sempre da questo punto di vista qua. E, secondo me, il problema grosso nel bodybuilding, nell'allenamento in palestra, quando si crea, quando tu sei estremamente forte e gestisci, quando diventi troppo bravo. Cioè, questo è uno sport dove devi diventare, paradossalmente, più sei scarso, meglio è. Per
Sì,
il discorso che facevamo prima, no? La cosa figa, secondo me, è bella, sia del bodybuilding, ma ancora di più dell'allenamento in palestra in generale, è che se tu sei un tennista e hai mal alla spalla, sei fregato. Se tu sei un tennista e hai il gomito del tennista, sei fregato. Se tu sei un nuotatore e hai la sindrome di impingement subacromiale, sei fregato, non puoi nuotare, ok? In palestra, qualsiasi cosa tu abbia, tu praticamente per tutto tu puoi trovare una soluzione, puoi trovare un'alternativa. Tu hai una gamba rotta, ok, magari non puoi fare gambe, va bene, però le spalle le puoi fare, le braccia le puoi fare. Se tu hai male a portare il braccio sopra la testa, bene, un landmine press, magari tu riesci a lavorare comunque sul deltoide anteriore, sui muscoli di spinta, eccetera. Se tu non hai la mobilità per fare un overhead press perché appena tiri sul braccio vai completamente in iperlordosi con la lombare, ok, magari con una panca leggermente più inclinata riesci a lavorare più o meno simile.
Sì, e
Ho il
poi magari
gomito
riesci ad
del
accedere
tennista. Esatto.
e riesci a
Ho il
migliorare.
gomito del tennista, non riesco a fare né hammer curl né French press. Come alleno bicipiti e tricipiti? Bene, metti una cavigliera sul polso, non devi stringere niente e fletti e stendi l'avambraccio. E magari inizi a trovare una soluzione. Guarda, ho talmente male al gomito che non riesco neanche ad impugnare per fare le alzate laterali. Perfetto, utilizziamo le cavigliere. Puoi veramente trovare un milione di espedienti per riuscire a quantomeno a fare qualcosa, che poi quello sia il top, magari non è il top, ok, però co puoi comunque sempre fare. Per quello spesso mi dispiace quando tante persone mi dicono, guarda, ho male ai polpacci, non mi sono allenato. Ok, ma hai male ai polpacci? Non hai male a tutto il corpo? Qualcosa la puoi sempre fare, la puoi sempre fare.
Sì.
Se hai una gamba rotta, qualcosa la puoi comunque fare, appunto. Quello che cambia è, appunto, come dice sempre Lia, la sostenibilità è l'obiettivo che uno si prefigge. Se quella cosa ti fa stare meglio, falla. Se non ti fa stare meglio, cioè, sti cavoli, va bene così. Va bene così. Deve essere semplicemente trovare un connubio e una coerenza tra quello che uno vuole, quello che uno vuole fare e quello che uno vuole ottenere.
Sì.
Boh, semplicemente quello. Uno mette insieme tutte queste tre cose, è perfetto. Se ogni tanto mi capita, no, a dire, cavolo, tornassi indietro, lo rifarei questo allenamento. Io alla fine anche gli allenamenti brutti, sì, sinceramente io li rifarei. Sinceramente li rifarei perché se non l'avessi fatto non avrei saputo che sarebbe andato male e avrei vissuto tutta la mia esistenza col dubbio di come sarebbe potuto andare quell'allenamento, magari, no? Quindi è così. È così. Scusa, Elia, ogni volta che mi fai una domanda vado
No, hai
sempre
risposto in modo
su
più
tematiche
che
completamente
approfondito
diverse.
invece. No, hai risposto in modo completo, assolutamente, ti ringrazio.
Bene.
Bene. Bene, ragazzi, vi Ascolta una
ringraziamo
certa
per
ora. Sì,
l'ascolto. Sì,
vero?
direi che è ora di salutare gli ospiti. Vi
Ok.
ringraziamo per l'ascolto, ragazzi. Troverete i contatti di Matteo in descrizione, la mail per il coaching. Tra l'altro, troverete pure il suo featuring nel sito di Gabri Bossa, nostro collega S2M, per eventuali collab, per quanto riguarda l'ambito del tennis e del BB, e lasceremo ovviamente il suo contatto di Instagram, come al solito, in descrizione. Un saluto, alla prossima.
Beh,
Ragazzi, è stato un piacere. Grazie mille a tutti, grazie a chi ascolterà e se avete voglia di iscrivermi, lasciarmi un feedback, sarei super, super, super contento. Grazie mille ancora, ragazzi, un piacere.
Bene, sicuramente tornerai sul podcast. Mi
Sì,
farebbe molto
sicuramente.
piacere sentirti ancora, quindi niente. Ti
Ah,
ringrazio
speriamo.
personalmente, dato che l'ha fatto Elia, ma lo ti faccio anch'io perché davvero mi ha arricchito molto molto questa conversazione, quindi ci tenevo, insomma.
Assolutamente.
A me piace parlare, stasera mi avete fatto parlare un sacco, ma vi garantisco che anche ad ascoltare vado bene, quindi anche se mi invitate, mi fate stare zitto, mi ammutolite, io sono contento lo stesso, non c'è problema. Grazie ancora, ragazzi, davvero.
Grazie a te. A te.
Un super piacere. Alla
Ciao a tutti.
prossima.
Ciao.
Ciao a
Alla
tutti.
prossima.
Spero veramente di non aver detto
No,
stupidaggini e di non aver
anzi.
abbassato
No, no. Mi è
eccessivamente
piaciuto
il livello di questi
moltissimo.
podcast, che è
Ma
sempre
di cosa? Ma
altissimo.
figurati. Ma guarda che quelle cose aneddotiche a me piacciono tantissimo, perché non sono
E anche a me.
aneddotiche del tipo, sì, questo allena il picco del bicipite. Sono cose aneddotiche che sono aneddotiche fino a un certo punto, nel senso che sono aneddotiche perché la ricerca arriva fino a un certo punto e comunque i meccanismi non sono ben chiari perché non ci sono abbastanza studi a riguardo, però nasce così, no? Cioè, tutte le cose, le scoperte, capito, i meccanismi alla base nascono dal qualcosa di aneddotico che però potrebbe avere una base razionale, vado ad approfondirlo e trovo la base razionale. Almeno questa è la
Sì.
percezione che ho io. Quindi non è che perché non c'è nulla a supporto, è un'idea sbagliata, è un'idea sbagliata dell'evidence-based. Evidence-based vuol dire prendere quello che è l'evidenza magari dei paper, però non vale solamente quello, vale anche quello che è la media. Prendo come fa Domenico che mette i Q&A su Instagram chiedendo voi cosa fate così, cioè voi come vi
Sì.
trovate, qual è il vostro livello calorico,
Sondaggi.
IDCAT.
Certo, quello è
Qualche cosa tipo,
evidence-based
una
comunque.
ricerca non
È
sempre te lo
sempre il
dice.
mix. Certo.
Sì, quindi.
È uno studio. Sì, concordo assolutamente. No, comunque ripeto, ragazzi, mi ha fatto veramente super, 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 super piacere. Spero di essere stato confuso in aria, di aver parlato troppo velocemente, eccetera. Però mi è piaciuto veramente tanto. Mi piace sempre confrontarmi su questi argomenti qua. Veramente, veramente tanto. Perché poi si è iniziato a parlare, diciamo, delle mie preparazioni e tutto. Poi in realtà abbiamo spaziato su altri argomenti che trovo estremamente più interessanti. È veramente veramente bello, mi sono divertito veramente un sacco. Anzi,
Hai
ti ho
fatto
fatto
un
fare tardi a
excursus
forza di parlare.
fenomenale. Hai fatto un excursus fenomenale all'inizio sul tuo storico, che non avrei mai saputo fare in differita, ma neanche pasto, neanche studiandoci la tua bio.
No,
Quindi in realtà
esatto.
hai fatto molto bene anche per dare un contesto poi a quello che andavi ad affermare dopo, perché abbiamo anche ragionato su argomenti magari concepiti come spinosi più dalla crew, quella evidence-based, tra virgolette sbagliata, quelli che prendono solamente i
Sì,
papers e dicono ah, c'è solo questo. Per cui anche il
solo
fatto di
quello,
dare
sì.
un contesto è stato sicuramente fondamentale. Bene, ragazzi, il prossimo
Bene.
podcast si parla di Naruto e di quanto fa. Hai visto ora che, tra l'altro, tra pochissimi giorni esce il progetto nuovo, che in teoria è dedicato a Sasuke, no? E adesso esce qualcosa su di lui.
Raga, io veramente, cioè, voi mi odiate quando mi fate parlare di queste cose, perché io non ho tempo, non dormo, non ho niente e voi mi parlate di queste cose, io vado fuori di testa, cazzo. Ma tu sai che io non inizio le serie TV quando gli altri mi dicono, ma tu non guardi le serie TV? No, perché io non dormo già un cazzo, se no veramente diventa zero, perché io su queste cose non mi riesco a controllare, non
Sì,
sono in grado,
no,
non
anche io e
sono in
Bossa siamo
grado.
così, che ci scriviamo tipo all'1:30, tipo, ma l'hai vista l'ultima? Dice, insomma,
Tu
ne
capisci
cominciamo a
che io ho
parlare di queste
detto, io
stronzate.
volevo vedere la prima stagione di Mercoledì, la serie di Tim Burton, no? Io ho
Sì?
dovuto dire alla mia ragazza, no, lo guardiamo solo insieme, che io so che quando lo guardiamo, almeno guardiamo un episodio e basta, perché se no se lo guardo da solo, finisce come l'attacco dei giganti, l'anno scorso, non dormivo, cazzo, ci cioè, dormivo 5 ore a notte, ne dormivo 2, dormivo 3 ore ogni notte per guardare l'attacco dei giganti, ma non riuscivo a controllarmi, quindi, cioè. È un disastro, è un disastro,
Questa
è un
forse la
disastro.
mettiamo come clip, ma
Sì, la mettiamo se
pensi
metto sempre una
come
clip finale divertente, questa la metteremo sicuramente come clip finale.
pensi che Matteo
Perfetto,
il fatto che tu
perfetto.
abbia questo tipo di personalità ossessiva, nel senso che quando fai qualcosa ti ci butti a capofitto, forse quasi in modo
Sì.
tossico, si ripercuota un po'
Sì.
in modo positivo sul BB. Chiaramente è uno sport estremo, l'agonismo non fa bene, però pensi che ti abbia dato un vantaggio da questo punto di vista, anche per sostenere tipo i 10 minuti di scuota la
Sì,
mattina, eccetera.
tassativamente. Quello che dicevamo prima di quello che ti porti in palestra, di come interpreti le cose, è assolutamente così, perché io lo sono sempre stato estremamente metodico, estremamente, tra virgolette, organizzato, ma organizzato dal punto di vista patologico, cioè che se le cose non sono esattamente come dico io, perfezionista, ma un perfezionista proprio maniaco, è così, e lo sono sempre stato su qualsiasi cosa, anche quando facevo altri sport, eccetera. Io sono ossessionato dalle cose. Dalle mie cose, dalle mie attività, eccetera. Ma robe veramente stupide. Che cavolo ne so? Adesso andrò a fare cena, no? Cucinerò, farò tutto. Io non esiste che mi sieda a tavola pensando che devo ancora cucinare per il giorno dopo. No, prima cucino per il giorno dopo, poi pulisco tutto. Una volta che è tutto pulito, allora mi siedo a tavola e mangio. Ma se ho anche solo una forchetta, un piatto, un cucchiaino dentro il lavandino, io non mangio. Stessa cosa, non posso fare null'altro. Se non hai fatto tutto in una certa sequenza, eccetera. Cioè, probabilmente ho un disturbo ossessivo compulsivo, questo è un dato di
Riconosco
fatto.
l'andazzo, sia mio che forse di pasta, siamo simili in questo, che devono essere tutte le
Sì,
cose, è
sì,
molto
sì, sì.
procedurale la nostra vita, no? È
Perché,
molto.
perché ad esempio a me piace, no, l'allenamento in palestra, eccetera, perché è una cosa che tu puoi influenzare estremamente. Cioè tu puoi, alla fine la dieta la decidi tu, l'organizzazione dei passi la decidi tu, l'allenamento in palestra, i pesi, quelli sono uno sport closed skill, no, se volessimo chiamarlo in questo modo. Mentre tutte le altre discipline che io ho svolto, sempre sport individuali, però erano tutti open skill, dipendevi da mille cose. Qua dipende tutto solo da te, eccetera. E io la vivo molto a livello interiore, proprio per quel motivo lì, anche perché pubblico poco sui social, eccetera, non mi apro molto. Per queste motivazioni qua, perché io lo vivo sempre in maniera molto, molto personale, molto intima, per queste motivazioni qua. Ma perché va parte della mia vita come tutte le altre cose, come tutte le altre cose. È così, è così. E secondo me, come dicevamo, c'è, cioè, questa influenza sicuramente quello che vai a fare in palestra e come lo vai a fare. Questo è tassativo, è un dato di fatto, è un dato di fatto assolutamente.
Buono, dai, ciao
Bene.
Matte, ti lasciamo la cena.
Sì,
Anch'io
ragazzi,
adesso devo
grazie mille
cenare,
ancora,
let's go.
veramente,
No, grazie
gentilissimi, è
a te,
stato un
grazie a te.
piacere.
Figurati, ma è stato un
Bellissimo.
strapiacere. Mi ha dato una carica allucinante. Domattina svegli alle 6 e un quarto,
No, è
anche
dia
troppo
domani mattina leg
presto.
day alle 4.
Domattina leg day alle 4,
Ho
che ho fatto oggi, tra
esame il
l'altro, leg day.
pomeriggio, domani mattina leg day alle 4.
Perfetto,
Ah,
leg
non
day,
stai
così arrivi
scherzando? Non
bello
sto
bruciato
scherzando, leg
all'esame.
day alle 4
Ok.
domani mattina e poi
E
devo
l'esame ce
studiare.
l'hai alle?
Ce l'ho tipo alle 2 del pomeriggio, però devo ripassare le cose e devo andare a lezione la
Ok.
mattina.
Ok, top,
Tra
va
una
bene.
serie e l'altra, se vuoi.
Tra una
Tra
serie
una
e l'altra col
serie e
libro.
l'altra.
Guarda, guarda che l'ho fatto, eh. L'ho fatto di studiare tra una serie e l'altra.
No,
Sì,
no.
l'hai vista la foto di Curtolo, quello che c'è Curtolo di spalle sulla panca, che tipo sta recuperando tra una serie e l'altra ancora col fiatone, che c'ha il libro di medicina da 1000 pagine aperto. Io quando ho visto quella foto lì ho detto,
No,
vado domani mattina, vado a fare gambe col
io
libro.
me lo immagino che fa 10 ripetizioni di leg extension, c'ha 10 respiri per recuperare nel rest pause e si mette lì. Cazzo, ne vuole.
Via, istologia.
Grandi, raga.
Stupendo.
Grandissimi. Buona serata
Ottimo.
ancora e grazie ancora, ragazzi. Un
A te.
piacerissimo.
Ciao Matte, buonasera.
Ciao,
Grazie
ragazzi.
mille.
Buona serata a
Ciao ciao.
voi. Ciao.